il 4 dicembre, ormai insomma sembra che non ci possano essere altri scherzi di spostamenti di date da parte del governo, è importante proprio per l'agibilità democratica di questo paese. Non so se come militanti siete d'accordo su questo tipo di analisi.
Sì, sì, pensiamo che la posta in gioco sia esattamente questa, nel senso che la lettura che diamo noi è che il passaggio del 4 dovrebbe suggellare agli occhi di Renzi e di chi ha pensato questa riforma la trasformazione in senso neoliberista della Costituzione italiana. E quindi insomma in gioco anche quella democrazia formale borghese, insomma, che dovrebbe essere alla base dell'ordinamento statale, almeno per come ce la raccontano sostanzialmente. Noi diciamo che il nodo della questione sta proprio da una parte nella centralizzazione che avviene con la riforma del titolo quinto e quindi con il passaggio di molti poteri dalle regioni allo Stato, e dall'altra parte con l'esecutivizzazione, cioè lo spostamento del potere decisionale dal Parlamento al governo. In realtà questa cosa è già avvenuta materialmente, nel senso, nel corso degli ultimi 30 anni c'è stato un progressivo passaggio di poteri dal Parlamento al governo. Questa riforma formalizzerebbe questo passaggio. Non so se sono stato
perfettamente chiaro, siamo d'accordo con questa analisi. Diciamo che ecco quella che tu chiami giustamente l'esecutivizzazione, cioè il fatto di voler così togliere di torno come orpelli novecenteschi, no? Tutti i passaggi, tutte le garanzie che insomma erano state pensate per ostacolare derive autoritarie, plebiscitarie, populistiche, visto che siamo anche in tempi. Tra l'altro Militant ha prodotto una delle migliori analisi brevi ma ficcanti, no? Il famoso corrosivo della Militant sulle elezioni di Trump. Anche sul referendum c'è questo rischio di questa illusione e lettura illusoria del reale qui in Italia, perché ovviamente abbiamo un problema anche di narrazione. Quello che tu chiami esecutivizzazione, che per noi è un deficit di democrazia sempre più evidente, e si sa che i deficit di democrazia vanno sempre a discapito delle classi più deboli, più subalterne rispetto a quelle dominanti. C'è anche il problema che viene raccontato invece come un innovativo e doveroso passaggio a una politica meno burocratizzata. Cioè c'è anche un problema di narrazione rispetto a questo referendum, che è difficile da scalfire, basta leggersi i giornali, qualunque giornale, e questo viene raccontato più o meno, no? Che è come gli spot, non so se tu hai avuto modo di vedere gli spot allucinanti del basta un sì, no? Una banalizzazione del concetto di passaggi democratici che fa spavento.
Sì, anche se si è innescato secondo noi un cortocircuito mediatico non indifferente. Infatti inizialmente, o comunque il tentativo da parte del governo era quello che dicevi tu. Cioè proviamo a contrapporre al vecchio e farraginoso sistema l'idea del nuovo, e quindi di una democrazia più smart, più veloce, più efficace, funzionale, capace di rispondere ai mercati in tempo reale, per cui la narrazione era i vecchi stanno, o comunque il vecchio sistema politico è per la conservazione, noi che siamo i rottamatori, che siamo il nuovo, siamo per la trasformazione e per la velocizzazione. In realtà però si è innescato un meccanismo che per certi versi ha molto a che fare con quello che è successo negli Stati Uniti, o comunque che sta succedendo a livello planetario, è che questa narrazione mediatica viene ribaltata dai ceti subalterni, cioè nel senso il governo, complice anche il fatto che Renzi ha fortemente personalizzato almeno all'inizio la competizione referendaria, è stato subito percepito come un referendum, o almeno questa è la lettura che ne diamo noi, come un referendum sul governo e su Renzi sostanzialmente, per cui si è creato un paradosso che era evidenziato da alcuni sondaggi usciti la scorsa settimana, che il no prevaleva, cioè la contrarietà alla riforma prevaleva soprattutto nell'elettorato giovanile, cioè, mentre il sì era prevalente nel, se vi ricordate le polemiche su D'Alema, sì, sì, over 65 eccetera, era prevalente fra le persone più anziane. E questo cortocircuito, secondo me, che andiamo sì, con tutti i gesti apotopaici del caso, fa ben sperare per il risultato del 4. Cioè, secondo me, proprio come è successo, nonostante l'intero sistema mediatico sia mainstream, sia indirizzato per il sì, nonostante tutte quante le elite, diciamo sì, economiche, culturali e dello show business, insomma, anche in questo caso siano orientate per il sì, la sensazione, la percezione, che poi insomma ci restituiscono un po' anche alcuni sondaggi, è che invece a livello popolare lo strumento referendario possa essere utilizzato come una clava contro il governo, contro Renzi, eccetera. Almeno questa è la speranza, secondo noi è il modo con cui provare a, diciamo sì, a animare queste ultime settimane di campagna referendaria, insomma, spingere su questa cosa, perché è la cosa che più funziona come strumento.
Un'ultima domanda, un'ultima considerazione. In questi ultimi giorni, cioè, in realtà non è mai diminuita l'intensità della macchina della repressione poliziesca nei confronti dei movimenti antagonisti, chiamiamoli così per semplificazione. Ritieni che possa essere anche questo uno strumento per inibire la partecipazione e anche le iniziative di piazza, che servono proprio a questo, a raccontare nel modo corretto e lavorare nel modo corretto sui contenuti del referendum e sulla giustezza del no? Potrebbe esserci anche questo tipo di strumento di cui il governo si dota in continuazione, ma no, abbiamo letto, cioè, ultimamente i manganelli hanno ripreso, diciamo, ad agitarsi con una certa frequenza. Proprio ti parlo degli ultimi eventi degli ultimi giorni. Potrebbe essere uno strumento così di antidivulgazione utilizzato dal governo, adesso che forse esagero un po', però insomma neanche poi tanto forse.
Beh, certamente sì, questa cosa c'è, e proprio per questo secondo me noi dobbiamo fare uno sforzo di maturità e di intelligenza politica in questa fase, nel senso non regalare mai, in nessun modo e in nessun caso la possibilità al governo di utilizzare questo strumento. Io penso, proprio perché la partita in campo, diciamo sì, la posta in palio è una posta strategica, sostanzialmente non è una questione come le altre. Su questo si decidono alcuni equilibri con cui saremo poi chiamati a confrontarci nei prossimi anni. Secondo me noi dovremmo avere la lungimiranza, la capacità, l'intelligenza in questa fase di evitare in ogni modo di fornire il pretesto di questo tipo di contropropaganda o di propaganda nei nostri confronti, sostanzialmente. Cioè, penso che da qui al 4 bisognerà essere molto intelligenti e molto maturi su questo punto di vista, evitando autogol. Cioè, per usare una metafora calcistica, al momento almeno dovremmo essere in vantaggio, per cui io direi, piuttosto che esporci a contropiede avversario, conviene gestire in possesso palla e far fare a loro, sostanzialmente. Non so se
ottima personalmente l'ho capita alla perfezione, perché appunto la metafora calcistica è chiarissima. Noi ti ringraziamo, magari avremo modo anche di confrontarci con Militant su quanto avverrà in quest'ultimo paio, 2-3 settimane che ci separano dall'appuntamento. Per il momento ti ringraziamo per la disponibilità e per la puntualità dell'intervento. Buona giornata.
Grazie a voi.